as we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Alfie è un film del 1966 con Michael Caine, un Michael Caine giovanissimo, credo avesse 30 anni o poco più. C'è anche un remake di questo film recente con Jude Law, però il vero Alfie rimane essenzialmente quello con Michael Caine, girato da Lewis Gilbert, che è un signore poi diventato famoso soprattutto come regista di James Bond. Bene, questa era la storia invece di un giovanotto della Swing in London che per campare fa l'autista di limousine, quindi porta in giro anche molte donne belle, ricche, di tutta l'età, che si diverte anche a in qualche modo a conquistare, ha una quantità di storie, passa da una storia all'altra, conquista donne, ragazze di tutti i tipi. E c'è una scena appunto che è tipica insomma della vita amorosa di Alfie, in cui lo si vede a un certo punto entrare in una tintoria, poi sparire dietro le rastrelliere, quelle con gli abiti lavati, incellofanati, insieme alla commessa della tintoria, che è una bella ragazza bionda con un golfino azzurro. Spariscono dietro, non sappiamo, ma possiamo immaginare quello che succede. Ebbene, questa fanciulla che compare veramente pochi secondi e che insomma sembrerebbe essere niente più che una comparsa, si chiamava Pauline Booty e in realtà non era una comparsa, era molto più di questo, perché era una delle figure di primo piano della pop art inglese. Questo era appunto Sonny Rollins con il tema di Alfie del film. Dunque, Pauline Booty, vi faccio lo spelling perché il nome di Pauline Booty, malgrado la sua importanza, in realtà è più o meno sconosciuto, e si scrive Bologna, Otranto, Torino, Y. Allora, Pauline Booty è considerata sostanzialmente l'unica donna esponente fondatrice del movimento della pop art britannica, che è un movimento nato tra gli anni 50 e gli anni 60. interessante. Lei era veramente l'unica ragazza in mezzo a nomi che sono poi tutti diventati molto famosi, giganteschi. Per esempio Peter Blake, che era un suo compagno di studi e anche amico. Peter Blake, che tutti conosciamo per la copertina di Sgt. Pepper dei Beatles, però anche David Hockney, anche Eduardo Paolozzi, altro artista di quegli anni con cui lei condivideva la passione molto pop per l'uso del collage, questi collage fatti appunto prendendo le immagini dalle pubblicità, dai film, dalla TV, dai giornali. E poi Richard Hamilton, che è un po' il nome che viene indicato come iniziatore appunto della pop art britannica. Pop art britannica che, vale la pena ricordare, ha preso forma prima che in America, ha preso forma in quella seconda metà degli anni 50, in cui l'Inghilterra stava sostanzialmente uscendo dalla crisi del dopoguerra. Cioè, mentre gli Stati Uniti nel dopoguerra hanno immediatamente ricostruito, sono ripartiti, è esploso il consumismo, l'Inghilterra era ancora lì che sostanzialmente viveva col razionamento del cibo. Per molti anni loro sono vissuti in un'economia di guerra, pur essendo la guerra finita e pur avendola peraltro vinta la guerra, ma non hanno avuto il piano Marshall come i tedeschi, e quindi insomma hanno dovuto combattere con la povertà per molti anni. Quindi la carne in scatola che c'era in America a Londra era un sogno. C'è un bellissimo film, 84, Charing Crossroad, che si trova su una delle piattaforme più popolari in streaming. Se lo vedete, racconta molto molto bene quel momento. Quindi in quella fase lì, questi nuovi giovani artisti, la pop art inglese in qualche modo nasce dalla risposta a quello che è appunto questo entusiasmo per la cultura del consumo, per l'avanzare di una cultura fondata sui media, per questo universo pubblicitario americano che stava riplasmando in qualche modo il nostro immaginario.
Sang the best she'd ever sang. She couldn't ever sing any better. A Mr. Davidson never rang. She knew he would forget her. She'd seen him there and put herself to ransom. He had stayed.
Questa questa era Odorono degli Who, da The Who Sells Out, che è un pezzo. Odorono era una marca molto popolare di deodorante, e questi infatti sono gli Who, un po' diciamo diversi magari dagli Who di My Generation, della nostra sigla, però sono gli Who che fanno esattamente quello che stavamo dicendo un attimo prima, cioè satireggiano, prendono un po' in giro quello che è il linguaggio, il mondo della pubblicità, appunto attraverso questa canzone che prende il nome da un deodorante. Ora Pauline Booty che prende anche lei appunto ispirazione da quello che dalle immagini di cui erano bombardati in quel momento, ha uno stile che si avvicina moltissimo a quello di Blake, per esempio, e aveva preso parte anche a delle mostre collettive in quel periodo con appunto con quelli che erano gli altri artisti del movimento. La sua prima collettiva si intitolava proprio Blake, Booty, Porter and Reeve, ed era stata ospitata nel novembre del 61 da una galleria londinese. Lei aveva portato in mostra 20 collage con titoli come Is it a bird or is it a plane, e anche un altro collage intitolato A Rose Is a Rose Is a Rose, che quindi mescolavano in qualche modo cultura alta e bassa, perché qualcuno magari avrà già colto i riferimenti. Is it a bird, is it a plane è una famosissima frase presa dai fumetti di Superman, così come una rosa è una rosa è una rosa era invece un omaggio alla poetessa Gertrude Stein. Quindi lei mescola appunto alto e basso, caratteristica tipica appunto della pop art, mettendo insieme dipinti e collage su personaggi come Jean-Paul Belmondo molto sexy, però anche i missili di Cuba, Fellini, La dolce vita, Monica Vitti, però anche l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, piuttosto che Elvis Presley, tutto con uno sguardo molto sfacciato, molto irriverente, molto provocatorio, politico, ma in senso pop. Era veramente brava, eppure di lei non c'è memoria, è stata in un certo senso rimossa, dimenticata, è scomparsa giovanissima nel 66 e aveva solo 28 anni, però poi dal momento in cui è scomparsa nessuno dei suoi lavori è mai più andato in mostra fino al 1993. Eppure era un'artista esplosiva, era un personaggio bellissimo, se la cercate in rete già soltanto vedere le sue foto fa capire molto bene il personaggio, e quindi sarebbe anche potuta diventare in qualche modo un nome di culto dopo la sua morte, come è successo per tanti artisti. Invece niente, anche perché i suoi dipinti erano praticamente spariti dal mercato. Dove erano? In un fienile. Alla sua morte a nessuno è venuto in mente che quei quadri potessero avere un valore o un'importanza. Lei aveva tre fratelli, uno di questi era un agricoltore, prese i quadri tutti e li mise via in un fienile nella sua fattoria, e lì sono rimasti per praticamente 30 anni, finché del tutto casualmente un critico d'arte inglese, David Mellor, non ha messo in moto la sua riscoperta.
Things that will excite and make you dream of me at night. Love.
Your Love era un classico degli Yardbirds, la band di Jeff Beck, di Jimmy Page, anche di Eric Clapton all'inizio. La band che, se avete visto Blow Up di Michelangelo Antonioni, è la band che suona a un certo punto in un club pieno di ragazzi, ragazze della Swingin' London che stanno lì con l'aria super annoiata. Poi la band entra in scena, per problemi tecnici si incazzano, cominciano a spaccare gli strumenti. Nel momento in cui loro cominciano a spaccare gli strumenti, la situazione, che sembrava appunto piuttosto morta e fredda, invece improvvisamente si anima. Era il modo con cui Antonioni in Blow Up un po' raccontava appunto che cos'era la coolness della Swing in London, ed è esattamente il mondo in cui nuotava anche Pauline Booty. Anzi, non possiamo neppure escludere che qualcuno di questi personaggi poi sia passato per una delle feste che lei, delle serate, delle feste che lei dava nell'appartamento che era anche il suo studio a Londra, che era diventato poi un punto d'incontro per giovani artisti, gente della controcultura, musicisti aspiranti rockstar e così via. Lei era veramente una perfetta impersonificazione di quella Swing in London. C'è una scrittrice inglese bravissima, meravigliosa, che si chiama Ali Smith. Ali Smith l'ha celebrata in un suo romanzo molto bello, Autunno, e poi tempo fa sul giornale inglese The Guardian scriveva di lei, ha scritto un articolo molto bello, molto lungo, e aveva scritto questa frase che la fotografa molto bene. Pauline Booty era uno spirito libero, non solo incarnava lo spirito vibrante e rivoluzionario degli anni 60, ma aveva contribuito a crearlo. Che John Schlesinger è il regista inglese di Un uomo da marciapiede. Ebbene, si dice che lui si sia ispirato proprio a Pauline Booty per due dei suoi film di quegli anni. Uno è Billy il bugiardo del 1963 e l'altro è Darling del 65. Entrambi i film sono interpretati da Julie Christie, che in Darling fa il personaggio di Diana, che è una moglie, il suo matrimonio finisce, lei diventa una fotomodella e poi passa attraverso una serie di storie in una scalata sociale che però, insomma, diciamo che poi la porterà comunque, insomma, a diventare forse più ricca ma anche un po' più sola. E quindi, insomma, era forse, si dice, ispirato a Pauline. Pauline effettivamente anche lei aveva fatto la modella per Vogue, aveva fatto mille cose, era stata, come abbiamo detto prima, attrice al cinema, però anche in TV, anche in teatro, anche scenografa, era stata anche giornalista radiofonica per la BBC sì, è stata una dei primi, dei primissimi a intervistare i Beatles. Nel Natale del 62, nel dicembre del 62, arrivò a Londra un giovanissimo Bob Dylan. È il Natale del 62, lui aveva appena proprio esordito. Arriva in Inghilterra perché doveva prendere parte a una produzione, a uno show televisivo della BBC che si chiamava Madhouse on Castle Street, diretto da Philip Saville. Ebbene, doveva insomma fare le prove, stare lì praticamente fino al 13 gennaio, quando avrebbero registrato, mandato in onda questa puntata. Chi mandano a prenderlo all'aeroporto? Beh, Pauline va a prendere Bob Dylan all'aeroporto e gli farà da guida, da chaperon per tutto il tempo del suo soggiorno londinese in quel dicembre, in quel Natale tra il 62 appunto e il 63. Lo porta a cena con gli amici, nei pub, in giro e così via. Dylan ricambiò dedicandole una canzone che si chiama Liverpool Gal, che parla proprio dell'incontro con una ragazza inglese. È una canzone che lui ha registrato, però non ha mai inciso su disco, ma come dire, se ne trova abbondantemente tracce e racconti in rete, per esempio anche in diversi libri. È una delle sue canzoni perdute, ragione per cui noi non la possiamo ascoltare, però ne ascoltiamo un'altra sempre di quel periodo.
First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. I met him one day in the green pastures of Harvard University. Let me follow you down, baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. Can I come home with you? Baby, can I come home with you? Yes, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me come home with you. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down.
Sempre nel 1963 Pauline viene ingaggiata con altri giovani presi dai club, andavano nei club londinesi, sceglievano, come dire, quelli un po' più in qualche modo fotogenici, per fare che cosa? Per fare gli ospiti da ballerini in studio per uno show televisivo popolarissimo in quegli anni, che si chiamava Ready Steady Go. Era uno show dove è andato in onda tra il 63 e il 66, seguitissimo dai giovani perché presentava appunto un sacco di musica rock, pop, tutta la musica che stava esplodendo in quel momento. Lei andrà appunto a fare la comparsa anche lì da ballerina e poi però da quell'esperienza tirerà fuori uno dei suoi quadri più famosi, che si intitola 5-4-3-2-1, perché 5-4-3-2-1 era la canzone di Manfred Mann che faceva da sigla al programma. Infatti sulla tela di 5-4-3-2-1 si vede appunto questa faccia estasiata della presentatrice del programma, Kathy McGowan, e poi però accanto a lei, se l'andate a cercare, vedete che c'è una scritta a caratteri cubitali che dice O for a fa, e la parola, diciamo, rimane sospesa con i puntini FU, riempite poi voi i puntini. 5-4-3-2-1. Veniva dai sobborghi a sud di Londra, era nata nel 38 e veniva da quella che possiamo definire una tipica famiglia della media borghesia, però una famiglia molto religiosa. Il padre era un contabile di mestiere, però era anche un cattolico, ma un cattolico fervente, un cattolico un po' integralista con idee a dir poco patriarcali, e quindi quando l'unica figlia femmina, poi c'erano tre figli maschi, lei era l'unica figlia femmina, quando questa figlia femmina esprime il desiderio di studiare arte, per carità, lui sì, assolutamente, dice assolutamente no, tu quello che devi fare è cercarti un marito, quindi la tua unica aspirazione deve essere quella di fare un buon matrimonio. Ovviamente Pauline, come dire, veniva, rappresentava anzi una generazione molto diversa, è la generazione che si stava preparando a fare dell'anticonformismo, no, la propria bandiera, che quindi era molto più interessata alla modernità che non alla tradizione. E devo dire, questo, il suo percorso di formazione lo racconta molto bene. Perché? Perché lei, come dire, è il suo primo gesto di rivolta verso il mondo maschile che cercherà costantemente di metterla all'angolo, e quindi lei si ribella, e con la complicità della madre, che a sua volta voleva fare arte e non c'era riuscita, vince una borsa di studio per la Wimbledon School of Art, va lì, si diploma in litografia, poi si diploma in vetrate artistiche, successivamente si iscrive al Royal College of Art, e qui anche questo è interessante perché qui le dicono guarda, iscriviti al corso, presenta domanda per appunto per stained glass, quindi per i vetri artistici, perché se cercherai di provare ad entrare nel corso di pittura, come dire, essendo tu una donna, ci sono anche delle probabilità che tu non ce la faccia. Calcolate che all'epoca il Royal College of Art aveva solo 6 donne su 60 persone dello staff della scuola, e nella classe in cui finisce Pauline c'erano solo 8 ragazze su 36 studenti. Questo per capire appunto in che tipo di mondo lei aveva dovuto farsi largo. A Wimbledon peraltro l'avevano soprannominata, i suoi compagni l'avevano soprannominata la Bardot di Wimbledon. Perché? Perché era bella, era bionda, aveva la frangetta, ricordava vagamente Brigitte Bardot. E quindi voleva essere un complimento, però in realtà, come ci hanno poi insegnato film come La rivincita delle bionde, insomma, quel complimento sostanzialmente significava non essere prese sul serio, come sapeva bene la bionda più leggendaria dell'epoca, Marilyn Monroe, che non a caso è stata soggetto di più di un quadro della Beauty.
Don't ever call again, for I must have you or no one. And so I'm through with with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with, baby, I'm through with love.
È la voce inconfondibile di Marilyn con I'm Through With Love, che era presa da una scena famosissima di A Qualcuno Piace Caldo. Ed è proprio un fotogramma in bianco e nero da quel film che Booty usa per quello che è il più famoso dei dipinti che lei dedica alla Monroe, che si intitola The Only Blonde in the World. In questo quadro è uno di quelli che noi effettivamente oggi possiamo vedere, perché è stato acquistato nel 1999 dalla Tate Gallery ed è entrato insieme ad un altro quadro, Portrait of Derek Marlowe with Unknown Ladies, è entrato nella collezione permanente del museo. Col ritardo che dicevamo prima, il mondo dell'arte si è poi reso conto che non si può parlare effettivamente di pop art britannica lasciando, come dire, Pauline Booty fuori dal quadro. Quel titolo The Only Blonde in the World è chiaramente ironico, no? L'unica bionda al mondo. Nel quadro, cerco quanto possibile di farvelo vedere, c'è una Marilyn appunto da questo fotogramma in bianco e nero che cammina, è sorridente, sicura di sé, è tutta sbrilluccicosa delle paillette del vestito, però è una figura isolata, è una figura che è quasi schiacciata al centro dai lati astratti del quadro, questi lati grandi verdi che un pochino la schiacciano. Quindi la Marilyn di Booty non è quella di Andy Warhol. Gli artisti pop erano molto affascinati tutti dalla Monroe, perché era proprio l'icona dello star system, era anche la sintesi di tutta una nuova sessualità, di un'idea del desiderio. Lei invece la usa anche molto ironicamente proprio per attaccare a quei tempi, quindi in qualche modo tempi proto-femministi, la classica rappresentazione appunto del corpo femminile, del desiderio. Manda quindi un messaggio che parla di lei alla fine, perché dice: ma insomma, io non posso essere una donna sessualmente libera e anche un'artista impegnata, perché non posso essere entrambe le cose? Perché se sono bionda e bella non posso essere presa sul serio, in sostanza. E lo dice nei primi anni 60, in quegli anni che sono ancora profondamente misogini, ma sono anche, attenzione, gli anni in cui, appena arrivata in Europa, la pillola contraccettiva, che avrebbe cambiato moltissime cose, come ben sappiamo.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. Been working and slaving his life. you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. You know it. Watch my dad.
Erano gli Animals con We Gotta Get Out of This Place, dobbiamo andarcene da questo posto. Pauline, appunto, che era una ribelle che ha speso, come diciamo, molte energie a combattere chi voleva un po' tenerla all'angolo, è stata anche militante da studentessa in un movimento di cui anche di questo si sa poco ed è una storia abbastanza curiosa. Questo movimento si era chiamato il movimento Anti-Ugly Action, fondato appunto dagli studenti delle scuole d'arte londinesi nel dicembre del 1958. Cosa faceva l'Anti-Ugly Action Movement? Combatteva per rendere sostanzialmente più sexy gli edifici brutti, orribili, vecchi, decadenti inglesi, e quindi manifestavano davanti a tutte quelle case, quegli edifici che in qualche modo trovavano offensivi, per esempio la Agriculture House di Knightsbridge, che poi è una grande monumentale sede dell'Unione degli Agricoltori, che poi è stata demolita, piuttosto per esempio quella che era la nuova sede della Barclay Bank in Lombard Street, dove loro erano andati quando venne inaugurata e avevano deposto una bara nera sul marciapiede con la scritta "Qui giace l'architettura britannica". Quindi insomma erano giovani che in qualche modo cosa facevano? Contestavano anche il gusto reputato vecchio, quindi brutto dal loro punto di vista, con cui Londra ricostruiva se stessa dopo la guerra e dopo, diciamo, la devastazione appunto dei bombardamenti.
Oh, play it, boy. see me in misery. Come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the birdland all night long. Yeah, yeah. What I say?
Era What Do I Say di Ray Charles. Perché Ray Charles? Perché nel 1962 Ken Russell, il grande regista inglese di quegli anni, gira un documentario che si intitola Pop Goes the Easel. La BBC gli aveva chiesto di raccontare attraverso le storie dei protagonisti che cos'era questa cosa nuova chiamata pop art, e quindi lui sceglie quattro artisti per spiegarlo, per mostrarlo. Sceglie Peter Blake, Derek Boschier, Peter Phillips e la quarta è appunto Pauline Booty. Ora, il dubbio che, come dire, lei sia stata inserita, intanto perché era l'unica donna del gruppo, poi perché era anche appunto molto bella, è un dubbio che ovviamente è in qualche modo lecito, però sicuramente lei è una delle presenze che rimangono più impresse. La si vede alle prese con i suoi lavori, ma anche nei momenti di vita quotidiana, ad un party, a volte in pelliccia, piuttosto che ad un incontro di wrestling. E c'è questa scena filmata appunto dentro il suo appartamento, dove c'è appunto Derek Boschier che prende da su un album di Ray Charles dove c'è questa canzone e le chiede: ma cos'è sto disco, una roba nuova? Lei gli dice: no, in realtà è una cosa piuttosto vecchia. E poi passa a raccontargli la sua passione per i musical degli anni 30. Dunque è proprio rivedendo questo documentario, Pop Goes the Easel, che negli anni 90 il critico che avevamo citato prima, David Mellor, rivedendolo, David Mellor resterà folgorato appunto da Pauline Booty e come dire, comincerà a chiedersi: ma chi è? Perché non sappiamo niente di lei? Dove sono i suoi quadri? Si metterà alla ricerca dei suoi quadri che, come ricordate, erano appunto rimasti sepolti lì nel fienile. Perché? Perché lei appunto nel frattempo era morta appunto in circostanze abbastanza tragiche. Si era sposata nel 63 con Clive Goodwin, che era un attivista politico, un intellettuale, agente letterario e attivista politico di sinistra. Era rimasta incinta, aspettava appunto questo bambino quando ahimè ha scoperto di avere un tumore proprio appunto mentre era già un po' avanti con la gravidanza. Però le avevano spiegato che per poter fare la chemio avrebbe dovuto abortire, perché la chemio avrebbe avuto conseguenze impossibili da prevedere sul feto, e quindi nessuno si prendeva la responsabilità di fare la chemio se lei non avesse abortito. Lei decide di non abortire e quindi di non fare la chemio, darà alla luce una bambina, e però 5 mesi dopo appunto morirà, scomparirà. E quindi insomma resteranno di lei questi quadri appunto, che sono poi rimasti sepolti nel famoso fienile.
My name's Christine.
Era Miss X con la canzone My Name is Christine. La Christine della canzone è Christine Keeler. Ora i più giovani di voi magari non sanno, non possono ricordare chi era Christine Keeler. Era la protagonista di uno degli scandali più famosi degli anni 60, sicuramente il più celebre, il più travolgente che abbia colpito l'Inghilterra degli anni 60, è l'affare profumo, lo scandalo profumo, esploso nel 1963. È stato un grande scandalo politico-sessuale praticamente. Il nome profumo viene da John Profumo. John Profumo all'epoca era il segretario di Stato per la guerra del governo britannico. Venne fuori, si scoprì che aveva avuto una relazione appunto sessuale nel qualche tempo prima, nel 61, con una bellissima modella che è appunto Christine Keeler. My name is Christine. Christine Keeler però, mentre faceva l'amante, mentre aveva questa storia con John Profumo, era anche l'amante di una presunta spia russa, anzi sovietica, perché all'epoca appunto eravamo ancora nel mondo della guerra fredda, Evgeny Ivanov, che era un addetto dell'ambasciata russa a Londra. Quindi lei era contemporaneamente, andava a letto con l'addetto dell'ambasciata russa e il segretario di Stato britannico, e quindi scoppiò, come dire, questo scandalo. Ci furono interrogatori, Profumo venne costretto alle dimissioni. Questo però si trascinò, come dire, dietro anche in qualche modo la reputazione di tutto il governo inglese, tanto che alla fine anche il primo ministro Macmillan, alla fine di questa storia, poi si dimise per presunti motivi di salute. Ebbene, il caso Keeler, abbiamo detto prima quanto Pauline Booty fosse appunto attenta a pescare dall'attualità, dalla politica, da tutto. Uno dei suoi quadri che è tra i più noti si chiama Scandal 63, Scandal 63, ed è appunto un quadro sulla vicenda Profumo, dove, come dire, al centro di tutto c'è lei, la bellissima Christine Keeler, ritratta su questo grande sfondo rosso. Lei ha cavalcioni di una sedia, sopra di lei si vedono tutte le facce di tutti i protagonisti maschili dello scandalo. Ora, questo quadro nessuno sa dove sia, a proposito appunto della, non era tra quelli ritrovati nel fienile, nessuno sa dove sia, è sparito da allora, e c'è addirittura anche, come dire, un appello in qualche modo sul sito ufficiale polnibuti.org, ha un appello a tutti quelli che potessero avere informazioni. È facile immaginare che qualcuno avesse commissionato a Pauline Booty questo quadro e che quindi magari ce l'abbia ancora, da che sia ancora, come dire, conservato in qualche casa, speriamo. Questo ci porta un po', come dire, a ricordare il fatto che la cosa che lei diceva appunto è che per lei essenzialmente la pop art, lei la descriveva in questo modo, la pop art è nostalgia del presente, cioè la sua capacità, l'attenzione che aveva appunto a connettersi continuamente all'attualità, in realtà per lei era una forma appunto di nostalgia del presente. Il suo ultimo lavoro, quello fatto nel 66 poco prima di morire, si intitola Boom, Boom come sedere, non come boom esplosione, Boom come sedere, perché in effetti al centro di questa tela c'è un immenso sedere femminile che riempie appunto questo spazio, che è una sorta di quinta teatrale. Questo lavoro le era stato commissionato da un personaggio geniale di quegli anni, Kenneth Tynan, che era il signore che aveva messo in piedi questo grande cabaret erotico molto famoso con gli attori ballerini nudi in scena, che si chiamava O Calcutta, che fece scalpore proprio perché c'erano attori e ballerini nudi sul palco, e all'epoca negli anni 60 questo faceva piuttosto scalpore. Lui le aveva commissionato questo balletto pop art, per il quale lei poi aveva appunto cominciato a lavorare facendo appunto questo dipinto Boom. Ali Smith, che la scrittrice che nominavamo prima, sempre in quel bellissimo articolo al Guardian, descriveva Boom come il suo cool de théâtre, l'ultimo gesto praticamente beffardo e provocatorio. Lei sapeva che stava morendo, scrive Ali Smith, ma che magnifico modo di andarsene, con un gesto così palesemente comico e vitale, meditato, di sfida, sensuale, bello, luminoso e ribaldo. Boom. E questa era Lampi Blu, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Io sono Alba Solaro, vi saluto e vi auguro buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare. She walked up to me and she asked me to...